L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
L'Angolo Rosso anche in diretta Facebook. È venuto a trovarci nei nostri studi il segretario regionale Daniele Curiconi. Daniele, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Non parliamo di banche, parliamo di questioni connesse eccetera eccetera, però con voi, e questo è molto stimolante e racconta anche tanto del vostro sindacato e del vostro modo di fare sindacato, parliamo anche di questioni più generali, per cui chiederò anche a te una riflessione su questa vicenda della Sea Watch, che oggi trova un punto di sintesi secondo me molto importante. Cioè, noi oggi abbiamo alcuni punti fermi. Uno, il tema della collusione tra chi aiuta e chi invece delinque non esiste, lo sappiamo da 15 anni, il primo caso ci fu sotto il governo Berlusconi 15 anni fa e l'ultimo c'è stato oggi e le sentenze sono sempre le stesse. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che la legge e il diritto ci dicono che le persone che stanno naufragando vanno salvate. La terza cosa riguarda il fatto che il bombardamento del centro di detenzione di Tripoli la dice lunga. Quella roba lì è un inferno da cui le persone, pur di scappare, sono disposte non solo a morire, ma a vedere morire i propri figli, annegare in mare. Per cui evidentemente c'è bisogno di un'azione politica interessante, importante, innovativa. La quarta cosa è che Salvini fa veramente solo propaganda e basta. Però questa propaganda, ed è la quinta ed ultima cosa, paga. Durante questa vicenda della Sea Watch, la Lega è cresciuta nei sondaggi. Che pensi di questa storia?
Sì, è evidente che è un tema facile da maneggiare, no? Ognuno a casa propria, non possiamo prenderli tutti. Io credo che bisogna fare uno sforzo tutti quanti per informare e formare l'opinione pubblica, non per spiegar loro cosa devono pensare. I cittadini si formano l'opinione autonomamente, ma devono avere degli elementi.
Certo.
Quando noi leggiamo i dati dell'UNHCR, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati, e si scopre non i rifugiati, quelli a cui è stato dei quali è stato accertato il diritto ad essere rifugiati, ma gli sbarchi sono 2.400 nel 2019 in Italia. Peraltro Salvini contesta i 50, 100, 150 che sono arrivati con le ONG, ma tutti i giorni con i barchini, come ha detto la magistratura di Agrigento, sono quelli più pericolosi perché vengono dalla Tunisia e non dalla Libia. Può darsi che ci siano estremisti che nessuno è in grado di verificare, ma 2.400 in Italia, 4.000 in Grecia, 1.100 a Malta, che è grande come la metà della provincia di Firenze. Quindi 1.100 a Malta, 2.400 in Italia. Quindi non esiste alcuna emergenza se non quella che si vuole propagandare. Penso che la magistratura abbia dato una serie di 1-2 al ministro degli interni, compreso il fatto che la comandante della Sea Watch ha agito in condizioni di necessità. Però questo tema, che rimanda, e ne parleremo dopo alla luce anche delle nomine che si profilano nella governance dell'Unione Europea, fa passare in secondo piano una discussione vera sull'atteggiamento che deve avere l'insieme dell'Unione Europea fuori dalle emergenze che fa dire a un paese: io ne prendo 8, io ne prendo 5. Quale politica si può fare a livello comunitario sui flussi, sui corridoi umanitari? Però noi bisogna dire all'opinione pubblica che quando i ministri in quest'ultimo anno degli interni dell'Unione Europea si sono riuniti a Bruxelles per parlare di queste cose, 7 riunioni, il ministro degli interni italiano ha partecipato a una sola riunione. Facesse meno dirette Facebook dai tetti e partecipasse un po' di più alle riunioni nelle quali si prendono e si assumono gli orientamenti politici anche su questi temi e sulla criminalità in Europa, forse farebbe un maggior servizio. La mia opinione, la nostra opinione, l'opinione della CGL è che questo strumento, questa questione dei migranti e delle sistematiche ripetute crisi con le organizzazioni non governative che fanno salvataggio nel Mediterraneo, siano agite non solo per ragioni di consenso immediato, ma anche per è strettamente connesso del resto, per spostare l'attenzione dell'opinione pubblica dai temi veri.
Voi parlate a questo proposito di armi di distrazione di massa e parlate soprattutto della situazione economica e sociale. Di Maio è sparito tra le altre cose. L'ultima cosa che ha detto molto timidamente è, e questa la dice lunga su quello che sta accadendo all'interno del Movimento 5 Stelle, è: sorprende la scarcerazione. Questa è la dichiarazione di Di Maio, sorprende la scarcerazione. Voi parlate di armi e distrazione di massa.
Ma sì,
è così.
Ma sì, e c'è un agire anche gli strumenti della statistica, no? Un mese sì, un mese no, i dati sull'occupazione cambiano. Adesso l'Istat ci ha spiegato che abbiamo il più alto numero di occupati dal 1977. Però qualcuno dovrebbe spiegare allora come mai rispetto al 2008 ci sono 1 miliardo di ore in meno lavorate. In una regione come la Toscana 90 milioni di ore lavorate in meno, pari a quasi 10.000 lavoratori in meno. Allora vuol dire...
Ieri a sentire il TG1 sembrava di... dati eccezionali, poi stiamo lavorando in un modo fantastico. Siamo alla propaganda del ventennio proprio.
Vuol dire semplicemente che il lavoro interinale, che è il lavoro temporaneo ma con tutti i diritti dei lavoratori, è stato sostituito in gran parte con il lavoro occasionale, cioè a chiamata. E siccome le statistiche Istat da sempre si fanno secondo il seguente criterio: se tu hai lavorato un'ora nella settimana precedente sei statisticato come occupato, allora è vero che c'è stato anche un lieve aumento per effetto del cosiddetto decreto dignità delle trasformazioni dei tempi determinati in tempi indeterminati, ma c'è stato anche un allargamento del lavoro precario e una riduzione del numero delle ore lavorate, per cui si sta ampliando il numero dei lavoratori poveri. C'è una sede o un luogo dove noi possiamo discutere di questo? Dopo la manifestazione di Reggio Calabria che abbiamo fatto nelle settimane scorse, il ministro Salvini ha annunciato la convocazione, non si capisce a quale titolo, il ministro dell'Interno,
sì,
del sindacato alla fine di luglio. Allora il presidente del Consiglio, stavo dicendo ministro era un lapsus perché individuarlo nel ruolo di presidente è complesso, Conte, ha deciso di convocare le organizzazioni sindacali per questa sera, ma speriamo che... Diciamo che il confronto sia un po' più produttivo degli altri, perché noi ci siamo confrontati sulla legge di bilancio dello scorso anno, sul disegno di legge sul salario minimo, sulle pensioni, bei discorsi e le cose sono andate in direzione assolutamente opposta. Ora non pretendiamo di dettare la linea del governo, ma forse su alcuni aspetti possono essere raccolte delle suggestioni, dei suggerimenti di chi è in campo tutti i giorni nei luoghi di lavoro.
Queste riflessioni ci portano a parlare della legge di bilancio, della crisi pesantissima con l'Europa. Prodi ha detto che l'Italia non è mai stata così isolata a livello internazionale, ma ci porta anche a parlare delle vostre vertenze aperte, Daniele.
Sì, io voglio dire prima una cosa su questa vicenda delle nomine in Europa. Facendo cartello con i paesi di Visegrad, Orban e compagni, il governo italiano ha impallinato come presidente della commissione Timmermans, un socialista olandese, che non sarà un esempio, diciamo, di particolare contrasto alle politiche di austerità, ma certo un po' meglio della mediazione che è stata raggiunta dalla Germania e dalla Francia, che sono i dominus e si confermano i dominus nonostante le fanfaronate e la propaganda dell'Europa, che vede un pacchetto di nomine importanti con presidente della Commissione, una tedesca famosa per il suo rigore, una che ai tempi della crisi greca disse che la Grecia per essere aiutata doveva depositare l'oro della banca di Grecia a Bruxelles e doveva ipotecare come il Banco dei Pegni le proprie aziende nazionali. E avremo la BCE, la francese Lagarde, direttrice del Fondo Monetario Internazionale, che a parte una tardiva autocritica, anche questa ministro del governo Sarkozy, non può essere considerato un elemento di flessibilità. Ora noi abbiamo una serie di vicende, dall'Italia alle nostre banche, da Carige a Monte dei Paschi, che intrecciano con le scelte della dimensione europea. Avremo un francese alla BCE molto probabilmente, l'Italia rischia di non avere
totalmente fuori,
ministri tra virgolette di peso, e noi pensiamo: ma chi si occupa di banche e commercio ha un riflesso anche con la situazione, visto che questa è la rubrica della Federazione dei Lavoratori Bancari della CGIL, chi si occupa della concorrenza, la Vestager, la precedente liberale con responsabilità della concorrenza a livello dell'Unione Europea, è stata durissima contro il Monte dei Paschi, per esempio, era di quelle che sosteneva che andava fatta fallire. Avrà un peso anche sul futuro e sulla condizione materiale delle persone, e così sulle grandi vertenze delle grandi aziende multinazionali, sull'allocazione delle sedi legali. Pensiamo a questo scandalo delle multinazionali che mettono la sede legale della holding ad Amsterdam, in Lussemburgo o a Londra, con trattamenti fiscali diversi. L'ultima l'ha fatta FCA, mancheranno centinaia di milioni di euro di tasse. Sono strategico o no? Ritirarsi in una ridotta insieme ai Kaczynski e gli Orban di turno, quale prospettiva dà? A meno che la scelta non sia un'altra, sia quella di progressivamente sganciarsi da un'Europa che va cambiata, ma non con la propaganda, ma stando al merito delle questioni e facendo alla fine delle scelte che sono più funzionali a quella che è la situazione dell'Italia.
Magari partecipando anche a qualche riunione. La battuta. Che cosa pensi degli insulti rivolti alla CGIL e a Maurizio Landini, che aveva parlato di flat tax, di autonomie regionali? Insulti arrivati anche dal blog delle Stelle.
Ma naturalmente in queste vicende e in questa mutazione, diciamo, della democrazia moderna ci stanno tante componenti. Basta che tu posti su un social una critica a Salvini o più ancora a qualcuno del Movimento 5 Stelle, ti vedrai in tempo reale ricoperto da insulti da una serie di profili che sono, che ne so, Aldebaran 1, 2, 3, 4, 5, vai a vedere, hanno 2 follower, 1 follower, 3 follower su Twitter, perché sono troll e sono...
Però anche in questo caso voi, come dire, parlate di un gioco di prestigio, cioè questi attaccano per non parlare del anche dei fallimenti, delle mancate promesse, il ripristino dell'articolo 18, l'abolizione della Fornero, la riscrittura del decreto sui contratti a termine.
Adesso, per non farsi fare la procedura di infrazione dall'Unione Europea, si dice i risparmi sulle pensioni saranno strutturali, per esempio. Ma come si concili questo con la promessa di Salvini che dopo la fase di sperimentazione di quota 100 si farà quota 41, che consentirà a molte persone che hanno cominciato a fare lavori duri a 17-18 anni non di andare in pensione con 46 o 47 anni di lavoro, ma giustamente, perché 41 anni possono bastare, noi siamo d'accordo con 41 anni. Se nell'accordo con l'Unione Europea dici che congeli strutturalmente quei risparmi, vuoi fare una flat tax che è ingiusta, perché se vuoi ridurre le tasse, riducile a partire dal lavoro dipendente aumentando le detrazioni proporzionalmente al reddito. Non puoi dire il reddito familiare fino a 50.000 euro ti dimezzo le tasse. Ma perché se uno fa 51.000 invece che 49.000 deve pagare un differenziale di decine di migliaia di euro di tasse e di IRPEF rispetto alla... Quale ratio ci sta? E noi diciamo, questo non va bene, discutiamo, ragioniamo della progressività. E se semplicemente dire queste cose banali di equità deve avere come prodotto finale, come risultato, quello di essere ricoperti di insulto, non di merito, perché di fronte ai troll che ti dicono la Camus è andata in pensione, e non è vero, è andata in pensione con 3 milioni di euro di tasse, avrà 30.000 euro di pensione al mese, che cosa vuoi dire, no? Però in questo
ma questo è un tema enorme in questi anni, nel senso che prima lo dicevi, dare strumenti importantissimi è l'unica soluzione, però nello stesso tempo è molto complicato. In questo momento, se prendi una persona e guadagna 18.000 euro l'anno, batte le mani quando sente parlare di flat tax, cioè veramente siamo al paradosso, proprio per un'assenza di strumenti, come dicevi tu. Ma quanto è difficile fare sindacato nell'epoca delle fake news, di una comunicazione così rozza e semplificata, per cui anche, come dire, dal salario minimo ad altre cose, cioè è veramente complicato muoversi per chi fa sindacato in questo scenario. Prima hai fatto l'esempio clamoroso della Camusso, ma forse è il meno, diciamo, rispetto a un contesto che è tutto asfittico.
È molto più difficile, perché la velocità dell'assunzione delle decisioni, anche i luoghi dove le decisioni si prendono, è spesso altrove rispetto al rapporto diretto, costante e quotidiano che tu hai con i lavoratori. Pensiamo alla vicenda di Carige: tu fai l'incontro con i commissari, fai un comunicato stampa, ci sono delle manifestazioni di interesse, un minuto dopo la BCE o la Banca d'Italia o le autorità europee dicono che quella non va bene, ce n'è un'altra. Allora il governo dice nazionalizziamo, no, una parte del governo, noi diciamo ok, nazionalizziamo, però le notizie sono bruciate rapidamente, gli tradizionali strumenti di comunicazione con i lavoratori sono molto cambiati. Questo impone anche a noi di cambiare e di ampliare le modalità di comunicazione, però certo c'è in questo profluvio di informazioni non verificate che soprattutto i social network, ma che anche i mezzi di comunicazione di massa più tradizionali tendono a rovesciare sulle persone, un elemento di grande disorientamento. Mi fa un po' specie che ci sorprenda, per esempio, che gli iscritti alla CGIL votino in un modo piuttosto che in un altro. L'hanno sempre fatto, perché gli operai iscritti alla CGIL in provincia di Brescia, dove c'è la seconda più grande camera del lavoro d'Italia, hanno sempre votato Democrazia Cristiana anche nella Prima Repubblica. La visione al sindacato e l'adesione a un soggetto di rappresentanza sul luogo di lavoro che si ritiene più efficace, serio, con delegati e rappresentanti.
Non c'è dubbio,
più
però in questo momento voi non avete confronti con il governo, non ci sono approfondimenti di merito, non c'è dibattito pubblico. Le vostre manifestazioni, come dire, vanno oltre la rivendicazione che riguarda quell'aspetto lì, sono le manifestazioni che ci fanno vedere un po' di una cosa che si chiama democrazia, diciamo così. Per cui non posso non chiederti come ultima domanda se, come dire, ci sarà davvero e con quali obiettivi lo sciopero generale di ottobre. Ma questo mi sembra un tema importante, cioè lì può accadere qualcosa di importante. Ci sarà
qualcosa di importante?
Perché?
Può accadere, secondo noi, se in sede di discussione di legge di bilancio verranno prese in considerazione alcune cose che noi diciamo, perché adesso pare forse che la procedura di infrazione per debito l'Unione Europea non la farà, perché i tagli che sono stati promessi dal ministro Tria e dal presidente Conte, peraltro 2 miliardi di tagli alle spese dei ministeri, perché siamo sempre lì, poi si taglierà sulla spesa sociale, si taglierà sull'istruzione, sulla sanità, altro che governo del cambiamento. Rimanderanno lo showdown con le autorità europee ad ottobre. E lì si discuterà di legge di bilancio, e quindi che cosa si profila per il rafforzamento anziché per il deterioramento dei servizi sociali, e a partire dai servizi sulla sanità, dove da 15 anni si fanno solo tagli, con il risultato di lasciare una parte dei cittadini, quelli che non possono avere previdenza integrativa, mutuo integrativa, sanità integrativa, a partire dai pensionati e dai lavoratori delle piccole imprese, si trovano in una situazione di debolezza, insomma, e quindi di divisione dei cittadini. Che cosa accadrà sulle grandi vicende e vertenze? Perché un altro dato che nessuno mette in evidenza, si dice aumenta l'occupazione, ma la cassa integrazione straordinaria, che è quella per le grandi crisi industriali e non solo industriali, è aumentata del 35%. E allora che cosa si fa?
35%.
C'è un'idea? C'è un'idea? O si pensa che una grande compagnia come l'Italia possa essere salvata dall'otito? Non si capisce bene con i soldi di chi. E c'è un'idea strutturale sulla riforma delle pensioni, come dicevamo prima, che consenta, per esempio, a un lavoratore che ha lavorato tanti anni o che non ha i 38 anni contributivi di andare in pensione? Pensiamo a un edile che ha un'attività di lavoro discontinua per la fine e l'inizio dei cantieri che interrompono la sua attività, di andare in pensione prima di 67 anni. C'è un'idea, una visione? Non che i governi precedenti sulle politiche del lavoro e sulle politiche sociali l'avessero. Noi siamo stati altrettanto duri sia con il governo Berlusconi che con il governo Renzi. A noi non ci raccontano storie. Perché
però con un Damiano tu ci parlavi, insomma.
Damiano era una persona che parlava e soprattutto sapeva di cosa parlava. Io ho difficoltà a confrontarmi con un ministro come Di Maio che dice la CGIL è contraria al salario minimo a 9 euro. E quando gli spieghi che in un contratto nazionale noi diciamo che il contratto di riferimento deve essere obbligatoriamente applicato, perché uno che consegna le pizze a domicilio può avere l'applicazione del contratto dei trasporti, della logistica. In un contratto c'è più di 9 euro di salario, c'è il trattamento di fine rapporto, c'è l'indennità di malattia, degli infortuni se gli capita un incidente, c'è la maternità per le donne. Come non si possa comprendere una cosa di questo tipo per insabbiarla sotto il fumo della propaganda becera come il Movimento 5 Stelle e i suoi strumenti sono bravi a fare, è una cosa che non possiamo comprendere.
Sarà lo sciopero generale?
Vedremo. Certo non ci sarà un cambio di atteggiamento, ci sarà sicuramente.
Daniele Curiconi, ci vediamo fra 2 settimane per l'ultima puntata dell'Angolo Rosso, poi andiamo in vacanza anche noi, naturalmente. Sì. Grazie Daniele.
Grazie a tutti.
Buongiorno. Buon ascolto a tutti voi, sono le 9.54, Controradio Estate torna domattina dopo il GR di Popolare Network delle 8.30.